credette che la guerra fosse finita. Gli alpini vendevano i muli a 50 centesimi. Ma poi Badoglio e la famiglia reale scapparono a Brindisi, in terra alleata. E l'armistizio dell'8 settembre lasciò l'esercito italiano senza ordini ed esposto alla vendetta fascista. Sull'isola greca di Cefalonia, l'armistizio dell'8 settembre fu la causa dell'eccidio di più di 10.000 soldati italiani. È difficile per noi capire cosa sia in realtà successo in quel momento. Noi ce lo siamo immaginato così, come un momento fra due soldati lombardi. Amos! Amos!
Ehi, che?
Il capitano le sta chiamando al generale Gandini. E Gandhi che arriva a un dispaccio da Roma che noi un firma con gli americani e con gli inglesi che firma l'armistizio.
Cos'è che firma?
L'armistizio, Amos!
L'armistizio, cosa è l'armistizio?
Domanda a me, capitano. Cos'è l'armistizio? E lui mi ha detto che è come il solstizio, che col solstizio si ferma il su e con l'armistizio si ferma gli armi.
Si ferma gli armi, sì. Te dice che l'è finita la guerra?
No, la mia finita la guerra è che noi mi adesso in più con i tedeschi, noi mi adesso male con gli americani e con gli inglesi.
Ma se ciò? Ma se te la di cos'è?
Insomma, capitano la dica, noi con l'armistizio qui abbiamo tre possibilità. Ascolta, mamma, o che consegniamo le armi ai tedeschi, o che minacciamo con la guerra insieme ai tedeschi, o che incontro i tedeschi.
Non ho capito. Piano.
O che consegno le armi ai tedeschi.
Mai. Le armi ai tedeschi, mai.
O che minacciamo con la guerra insieme ai tedeschi.
Se no?
O che incontro i tedeschi.
Contro i tedeschi? Che senso contro i tedeschi?
E con l'armistizio adesso diventa loro i nostri nemici.
Mario, Cramento, in che l'isola chi de merda, sendo me italiano e tedesco. E cosa fa? Se sparo un ados.
Se diventa nemici lui, i nemici, se spari i nemici, sono Amos.
Cioè mi sono autorizzato a sparare addosso ai tedeschi.
No, il capitano la dice che saranno un ordine e che andateci tutti insieme su queste tre possibilità.
Insieme?
Sì, insieme. Ognuno deve dire la sua.
Ah beh, allora mi permi. Guarda i tedeschi, anzi, subito al me
pezzo. Aspetta, Amos.
Alla mia mitragliatrice.
Amos, capitano, Amos, la spara sui tedeschi. Amos Pampaloni della divisione Acqui fu il primo italiano a sparare sui tedeschi. La battaglia cominciò il 16 settembre, con tutti gli italiani decisi a non cedere le armi. Ma il 23 settembre gli italiani alzarono bandiera bianca perché avevano già perso 2.300 uomini. Beh, furono catturati e sistematicamente fucilati, con esecuzioni che duravano tutta la giornata e con gli ufficiali che dicevano vado avanti io perché aspettare è peggio. E sulla vicina isola di Itaca vedevano i fuochi su Cefalonia senza sapere che lì venivano bruciati i cadaveri dei soldati italiani. Intanto a Roma l'esercito italiano si arrese al generale Kesselring e approfittando del totale sbandamento delle nostre forze armate, la Wehrmacht e le SS scesero dall'Italia del Nord giù fino a Roma. Migliaia di soldati italiani vennero deportati nei campi di lavoro in Germania. Gimi, soldati militari internati. Si disse che non siamo riusciti a vincere la guerra e non siamo neanche riusciti a perderla. Il nostro galeazzo Ciano venne messo agli arresti domiciliari. Ma poi, in accordo con Edda, riesce a scappare. Ma scappare dove? Nella tana del lupo. Va a Monaco e quella sera mangia insieme al duce che era stato liberato con un blitz sul Gran Sasso, ma sotto l'attento controllo delle SS che lo consideravano un traditore. Il nostro galeazzo Ciano verrà portato in carcere a Verona, dove nel 1944 verrà fucilato alla schiena come un traditore. C'è un'ultima sua foto legato alla sedia che guarda il plotone di esecuzione incredulo di quello che sarebbe successo. Edda Ciano, dalla Svizzera, così scrisse al padre.
Duce, ci vorrebbe troppo coraggio per dire la verità. Sarò la moglie di un traditore e ne sarò straordinariamente fiera. Porto il nome insanguinato di mio marito con orgoglio. È un onore per me. Questo valga per te, per i tuoi servi. per i tuoi padroni.
Il Duce torna in Italia con la Repubblica Sociale Italiana e con l'editto Graziani ci saranno le prime fucilazioni dei renitenti alla leva.
I gruppi delle bande nere e la decima mas fecero rastrellamenti e anche uccidendo chi fuggiva e perseguitando i familiari di quelli che non riuscivano a trovare. Così, io stessa, sfollata, a Brembio, vidi arrestare e trascinare legati i genitori di uno di questi ragazzi. E Spartaco, mio fratello, dovette cedere e presentarsi. Fu mandato in un lager in Germania per 6 mesi di addestramento. Alla notizia del rientro, nella speranza di rivederlo, i miei si misero a vagare in bicicletta per i paesi del Pavese ed io, ragazzina, pattugliavo la stazione di Rogoredo. Passavano delle tradotte, che altro non erano che treni, merci, con delle piccole aperture in alto alle quali i soldati cercavano di affacciarsi. Un convoglio si fermò qualche minuto, con le porte sempre chiuse. Percorsi tutto il treno gridando «Spartaco! Spartaco!» Niente. Lo ritrovarono i miei genitori, tra un mare di ragazzi, magri, affamati, sporchi, seduti lungo i marciapiedi. Aveva la febbre. Ed era così conciato che nemmeno lo riconobbero subito. Disse che in una sosta aveva sentito gridare il suo nome, ma che stava così male che non era riuscita ad alzarsi. Fu mandato sul colle del piccolo San Bernardo. Qui, in bunker, scavati nella neve, tavole di legno per dormire. L'incarico era controllare i movimenti del nemico sul fronte francese. Quando tornò a casa, distrutto, lo attendeva un'altra guerra, per quasi 2 anni in sanatorio, contro la tubercolosi. È una facoltà, egregio presidente, e scrivo la presente che spero leggerà. La cartolina qui mi dice terra terra di andare a far la guerra quest'altro lunedì. Ma io non sono qui, egregio presidente, per ammazzar la gente più o meno come me. Io non ce l'ho con lei, sia detto per inciso, ma sento che ho deciso e che diserterò. Ho avuto solo guai da quando sono nato, i figli che ho allevato han pianto insieme a me. Mia mamma e mio papà ormai sono sottoterra e a loro della guerra non gliene fregherà. Quando ero in prigionia qualcuno mi ha rubato mia moglie, il mio passato, la mia migliore età. Domani alzerò e chiuderò la porta sulla stagione morta e mi incamminerò. Vivrò di carità sulle strade di Spagna, di Francia e di Bretagna e a tutti griderò di non partire più e di non obbedire per andare a morire per non importa chi. Per cui se servirà del sangue ad ogni costo, andate a dare il vostro se vi divertirà. E dica pure ai suoi, se vengono a cercarmi, che possono spararmi, io armi non ne ho.
ebrei devono consegnare le biciclette. Gli ebrei non possono salire sul tram. Gli ebrei non possono andare in auto. Gli ebrei non possono fare acquisti che tra le 3 e le 5. Gli ebrei possono fare acquisti soltanto dove sta scritto bottega ebraica. Gli ebrei non possono occupare i posti pubblici. Gli ebrei non possono sposarsi con gli ariani. Gli ebrei non possono fare i giornalisti, i medici, gli avvocati. Gli ebrei non possono avere occupazioni agricole. Gli ebrei non possono stare per strada dopo le 8 di sera. Gli ebrei non possono andare a teatro. Gli ebrei non possono andare al cinema. Gli ebrei non possono praticare sport all'aperto. Gli ebrei non possono frequentare le scuole pubbliche.
Dalle leggi razziali fino alla soluzione finale furono sterminati 6 milioni di ebrei. E questo sterminio ebbe due caratteristiche che lo resero unico. Il massacro a freddo su scala industriale e la distruzione nelle vittime, prima di ucciderle, di ogni umanità. Il rifiuto di riconoscere loro non solo il diritto a vivere, ma il diritto di sentirsi esseri umani. Da Francoforte sul Meno, il processo a funzionari del lager di Auschwitz. Signor testimone, lei dirigeva la stazione terminale dei trasporti.
Dovevo solo badare che le linee fossero in ordine e che i treni partissero e arrivassero in orario.
Sentì mai parlare di trasporti di persone?
Quanto sapevamo era che si trattava di trasporti di coloni sotto la protezione del Reich.
Signor testimone, sentì parlare di stermini di persone?
Chi avrebbe creduto cose simili?
Ma andò mai nel lager?
Una volta andai nel lager, subito dopo il portale.
E cosa vide?
Nulla.
Non vide le ciminiere in fondo alla banchisa? Non vide il fumo rifletto dalle fiamme?
Sì, vidi fumo.
E cosa pensò?
Pensai che erano panifici. Avevo sentito dire che cuocevano pane giorno e notte. Erano dei forni molto grandi.
Ma non solo gli ebrei furono perseguitati. L'Istituto di ricerca sull'igiene razziale aveva il compito di controllare la popolazione nomade per debellare un genere, il Van der Trieb, l'istinto al nomadismo. Solo nella notte fra il 31 luglio e il 1 agosto del 1944 passarono nelle camere a gas di Auschwitz più di 4.000 zingari. L'Italia rimase divisa in due. Al sud c'erano gli alleati, al nord i tedeschi. Ci si aspettava qualcosa di più dall'avanzata degli alleati. Guardiamo le date. Abbiamo la Sicilia nel giugno del 43, la liberazione di Roma nel giugno del 44 e Milano nell'aprile del 45. Furono 20 mesi per coprire 1200 chilometri, sostanzialmente 500 metri al giorno, 20 metri all'ora. E chi era su al nord fra bombardamenti e il dominio nazista scappava in montagna. Lotta partigiana. Ma scappare in montagna non era una decisione così semplice. Era una vita dura, difficile. La decisione di Johnny avvenne così. Johnny scese ancora in città. Fu irresistibilmente attratto un'altra volta dal cinema. Il locale era pressoché deserto e nei rari intervalli di luce gli astanti si guardavano l'un l'altro quasi a rimproverarci reciprocamente quella follia. Johnny stava in galleria, alto sulla platea arada. Si fu nel vestibolo. Un disperato, soffocato fiatare, una voce secca d'imperio e di ferocia. Uno spettatore si alzò con un rumore immenso e gridò ai fascisti. Johnny pensò in agonia d'aver scelto la chiusa galleria rispetto alla salvatrice platea. L'operatore aveva tagliato la pellicola senza la luce in sala e Johnny aveva scavalcato il parapetto ed era precipite sulla platea orribile e salvatrice con la sua bocca di ferro, pietra e legno. Ma non staccò le mani dall'ultimo ferro perché non erano fascisti, era qualcosa come un tentativo di furto alla cassa. Johnny uscì dal cinema sentendosi mortalmente pallido. No, no, non sarebbe più sceso in città, pensava, salendo la collina. Anzi, se me ne andrò di qui, sarà per una collina ancora più alta, nell'arcangelico mondo dei partigiani.
Ed eccomi, ora sono qui, alla bocca di Biandino. Questi grandi, enormi rifugi mi proteggeranno. Il Tavecchia, la Grassi, vedo le nubi giù in Val Sassina. Ma tra poco qui il cielo sarà pieno di stelle.
Serum in quater col Padula, El Rodolfo, il Gaina e Pavi, quater amis, quater malnat, venis insieme a compandegat. En fa la guerra in Albania, pes in montagna c'ha pairat, neger todesc de la Wehrmacht, mi fan morire d'uma pensar, per mancata in d'un'imboscada, pugne pesciat e na fusilada. Mami, 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 40 di, 40 not, Sambitura c'ha fai got, dormi de campi e de malan. Mami, 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 40 di, 40 not, spatu de su, spatu de giò, mi son de quei che parlano. In un'imboscada e pesciat e na fusilada. Mami, 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 40 di, 40 not, a San Vitura c'ha fai bot, dormi de campi e de malan. Mami, 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 40 di, 40 not, sbatu de su, sbatu de giò, mi son de quei che parle no.
Ehi tu, ehi,
uè.
Vieni qua, come ti chiami?
Paolo Bernamonti.
Pistola! È un nome di battaglia, non puoi parlare così, dire il tuo nome davanti a tutti.
Ah.
Pistola. Ti chiameremo Pistola. Io sono Loris. Loris e basta.
Loris e basta.
Loris! Loris. Loris. Ah. Prendi il 91 lo stand, va. Prendi il 91. Le armi, prendi le armi, il 91 lo stand, portali qua.
Ecco.
Questo è il 91. Eh? Detto anche Carcano Paravicino. Da quelli che hanno costruito, capisci? Calibro 6,5 mm. La canna, la culata e la cassa. Ah, che bello. E questa qua? Questa è una pistola. Come te. Pistola mitragliatrice, 32 colpi. Lo Sten. È venuto giù l'altro giorno di notte con un aviolancio alleato, gli è finito in testa al Verona. Sten! Forse mi ha chiamato Sten per questo, ma non so. Che ore sono?
Le 5.
Le 5! Ostia, dobbiamo andare in paese. C'è un raduno di Badogliani e noi garibaldini abbiamo deciso di rovinargli la festa. Attenti! Sul pugno! Andiamo! L'onda della folla li derivò verso uno stuolo di garibaldini. Avevano issato un compagno naturale su un podio e lo invitavano a cantare con selvaggia pressione. Ora egli cantò con una splendida voce di basso, fischia al vento ed urla alla bufera.
Fischia al vento!
E il coro la riprendeva con un martellare fisico e vocale, con una esasperazione che risuonava come aperta provocazione verso i badogliani. Poi il coro si spense e si accese un interminabile applauso. I rossi ridevano, vibranti nella coscienza che la giornata era loro!
Fischia al vento, in furia la bufera, scarpe rotte, pur bisogna andare, conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenire. Conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenire. Ogni contrada è patria del ribelle, ogni donna lui dona un sospiro. Nella notte lo guidano le stelle, forte il cuore, il braccio nel colpire. Nella notte lo guidano le stelle, forte il cuore, il braccio nel colpire. Se ci coglie la crudele morte, dura vendetta verrà dal partigiano. Ormai sicura è già la dura sorte, contro il vile che noi ricerchiamo. Ormai sicura è già la dura sorte, contro il vile che noi ricerchiamo. Cessa il vento, calma e la bufera, torna a casa il fiero partigiano. Sventolando la rossa sua bandiera, vittorioso ti liberizzam. Sventolando la rossa sua bandiera, vittoriosi a ti liberizzam.
O almeno speriamo.
Felice Cascione, medico e partigiano ligure, scrisse questo inno di battaglia e di libertà, fischia il vento, urla la bufera. Un medico, il medico, radunò la prima banda partigiana dell'Imperiese. Quando questa banda catturò un militare delle Brigate Nere, lui si oppose alla fucilazione. Sono medico, ho studiato e giurato per salvare gli uomini, non per ucciderli. Portiamolo con noi e cerchiamo di fargli capire. Ma il soldato fugge, scappa e ritorna con i tedeschi e per salvare i suoi, Felice Cascione si erge e urla: il capo sono io! E verrà crivellato di colpi. Gappisti, gruppi armati patriottici, commandos di uomini che non diedero mai tregua al nemico né di giorno né di notte per le strade della città. Un partigiano è stato catturato e fucilato. Torino ne è informata dai tetri manifesti fascisti. La gente legge senza guardare in volto il vicino per paura che un gesto impercettibile tradisca il pensiero. Quando parlo con un compagno sento la polizia alle spalle, il compagno non sarà già sorvegliato. Diventano rapidamente drammatici anche pochi secondi di ritardo.
Marco non sta bene.
È la parola d'ordine. Mi fissa un appuntamento per la sera stessa. L'appuntamento è rapido, all'angolo della strada. Devo giustiziare il responsabile della deportazione di 60 partigiani, il maresciallo Aldo Mores, che si sta facendo la fama di duro per la ferocia delle torture. Per portare a termine l'azione devo entrare in un negozio dove il maresciallo è solito intrattenersi. Appoggio la bicicletta al muro ed entro. Non torturerai e non ammazzerai più nessuno! Non penso queste parole, le dico senza accorgermi. Il maresciallo mi guarda, la sua faccia si scioglie in una smorfia di smarrimento e di implorazione alla faccia di tutti i vigliacchi. Scarico le pistole. E mentre l'uomo si piega, intasco le armi e inforco la bicicletta.
Le sangle long des violons de l'automne blesse mon cœur d'une langueur monotone.
I lunghi singhiozzi dei violini d'autunno tradiscono il mio cuore con monotono languore. Queste frasi della poesia di Verlaine anticipano di 48 ore lo sbarco in Normandia, il più grande e drammatico sbarco della storia militare. 12.000 navi, 12.000 aerei, 4.200 mezzi da sbarco. Le fortificazioni del Vallo Atlantico non impediranno lo sbarco degli alleati.
Parla Londra. Trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Felice non è felice. È cessata la pioggia. La mia barba è bionda. La mucca non dà latte. Giacomone bacia Maometto. Le scarpe mi stanno strette. Il pappagallo è rosso. L'aquila vola. Parla Londra. Abbiamo trasmesso alcuni messaggi speciali.
Fa caldo a Suez. Fa caldo a Suez. È un messaggio per la resistenza francese. Nell'agosto del 1944 viene liberata Parigi dal generale Leclerc al comando della seconda divisione corazzata. E all'Hôtel de Ville il generale de Gaulle fa un discorso alla popolazione e si balla nelle piazze. L'avanzata degli alleati prosegue. Il 24 aprile del 1945 a Milano, Niguarda, mezzi nazisti in fuga forzano un posto di blocco partigiano ed uccidono Gina Galeotti Bianchi, staffetta partigiana di nome Lia, che avrebbe partorito dopo pochi giorni e che andava a trovare i partigiani ricoverati al Niguarda. Il 25 aprile il CNAI, il Comitato di Liberazione Nazionale Antitalia, impartisce lo sciopero a Milano e l'ordine di insurrezione. Il duce scappa per andare in Svizzera, ma verrà catturato a Giulino di Mezzegra, dove verrà fucilato insieme all'amante Claretta Petacci. Il 28 aprile del 1945 i loro cadaveri verranno appesi per i piedi a Piazzale Loreto, dove nel 1944 i nazisti avevano ucciso 11 partigiani per rappresaglia. La gonna della Petacci legata alle ginocchia con dei fil di ferro per coprire le nudità. La città era scossa da acuti sentimenti di gioia e di orrore. La città non esiste più. Sono solo macerie, riverse sulle strade che sono ridotti a camminamenti. Odore di bruciato ovunque. Il cielo, fatto spazioso dalle distruzioni, stordisce. Gente che vaga cercando la propria casa e qualcuno sgomento e solo guarda negli occhi l'altro nella speranza di vedere un amore che non sarebbe più tornato.
Solo me ne vo per la città, perso tra la folla che non sa. non vedermi o dolore, cercando te, sognando te, che più non ho. Ogni viso guardo e non sei tu. Ogni voce ascolto e non sei tu. Dove sei perduto, amore? Ti cercherò, ti troverò, ti seguirò. Io tento invano di dimenticare. Il primo amore non si può scordare. È scritto un nome solo in fondo al cuore. Ti ho conosciuto ed ora so che sei l'amore, il vero amore, il grande amore. Solo me ne va per la città. Verso tra la folla che non sa, che non vede il mio dolore, cercando te, sognando te, che ti amo.
Il 29 aprile le forze alleate entrano in Milano. Le ragazze si sporgevano per la strada per essere tirate su sui carri armati e il premio erano sigarette, cioccolata, cicche americane, qualche razione K. Ma gli americani non portarono solo questo. Questa è la testimonianza del medico di condotta di Karate Brianza, dottor Magnoni, al figlio Giorgio, 15enne, nel maggio del 45. Giorgio! Giorgio! La polmonite è un gran brutto problema, Giorgio. I batteri si annidano nel tessuto areato spugnoso del polmone e richiamano sangue e il polmone diventa rosso e non si espande più, è duro come il fegato, infatti si chiama epatizzazione rossa, Giorgio. Non si sa perché, ma la polmonite ha tappe precise. Alla settima giornata o c'è la defervescenza della febbre oppure per te è finita. Ieri, Giorgio, su al quartiere di San Rocco, stavo curando una signora, era in quinta giornata, stava deperendo, respirava malissimo, era a letto, non si alzava, stava morendo. Poi ieri sera gli ho fatto questo, Giorgio, penicillina. E stamattina era seduta al tavolo che faceva colazione, Giorgio, sfebbrata, penicillina. Metti questo, Giorgio, anche tu come un americano, penicillina! guerra finisce nell'agosto del 45 con la resa del Giappone, dopo che il 6 e il 9 agosto verranno sganciate su Hiroshima e Nagasaki le due bombe atomiche. In Italia nel 46 ci sarà il referendum che darà 10 milioni di voti alla monarchia e 12 milioni di voti alla Repubblica. Seguono i lavori per la nostra Costituzione, la Costituente. Il 18 aprile del 48 ci saranno le prime elezioni che porteranno De Gasperis con la DC ad un notevole consenso, ottenendo il 48% dei voti. Il ministro degli interni Scelba teme però che i comunisti non staranno a guardare inermi a questa vittoria. Invece il 14 luglio l'estremista di destra Antonio Pallante ha una pistola nella cintola, una P38, e sta aspettando il capo del Partito Comunista Italiano, Palmiro Togliatti. Togliatti esce dal Parlamento, accompagnato dalla Iotti. La Iotti si gira e vede Pallante con la pistola puntata. Pallante spara, 3 colpi. 2 scalfiscono la nuca di Togliatti e 1 lo centra in pieno alla schiena. Per fortuna verrà operato e si salverà. Ma il giorno dopo ci saranno scontri a Napoli e morti a Genova, a Livorno, dove i dimostranti addirittura disarmano la polizia, e a Torino gli operai della Fiat sequestrano l'amministratore delegato Valletta. Alle 17 del pomeriggio a Milano la tensione è altissima, la situazione sta sfuggendo di mano, si disotterrano vecchie armi, siamo a un passo dalla guerra civile. Ma alle 17:15 dalle radio della piazza arriva la notizia che Bartali al Tour de France sta recuperando i 22 minuti di ritardo, è solo sul Col de l'Isoard e gli altri sono a mezz'ora, impresa sovrumana, da leggenda all'arrivo e maglia gialla con 8 minuti di vantaggio, e nelle città italiane comunisti, democristiani e poliziotti si abbracciano in delirio.
Palpitando sui miei sandali, da quella curva spunterà quel naso triste da italiano allegro, e i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano. C'è un po' di vento, abbaia la campagna, c'è una luna in fondo al blu. Zazzarazza, 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 zazzarazza.
Se volete andare dove è nata la nostra Costituzione, andate sulle montagne dove furono catturati i partigiani, andate nelle carceri dove furono torturati, andate nei campi dove furono fucilati, perché dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà, lì è nata la nostra Costituzione.
Una mattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasore. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire, e seppellire lassù in montagna. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e seppellire lassù in montagna sotto l'ombra di un bel fiore. E tutti quelli che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e tutti quelli che passeranno mi diranno che bel fiore. Questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà.
E questo è il fiore.
partigiano morto per la libertà.
Grazie.
Roberta alla voce, Andrea grazie, Mimmo, Sergio, Nicolas, Roberto alla fisarmonica e Paolo Bernamonti alla chitarra.